Manlio Di Nucci, pacifista, giornalista e geografo, è stato direttore esecutivo per l'Italia della International Physicians for the Prevention of Nuclear War, associazione vincitrice del Nobel per la pace nel 1985, collabora con il Manifesto, autore di numerosi saggi su temi della pace, della guerra, è stato recentemente fra i fondatori del comitato No Guerra, No NATO. Manlio, prima di passare a Defender Europe, potresti farci un quadro generale della presenza americana in Italia e delle operazioni militari che già vengono condotte nel nostro paese o dal nostro paese, anche con riferimenti in termini di costi e impatto ambientale, per favore?
Per rispondere a questa domanda ci vorrebbe una trasmissione, non so, di 5 o 6 ore. Ora,
Facciamo qualcosa di
dato
meno.
che è meglio di no, perché sennò stanchiamo chi ci ascolta, cerchiamo di sintetizzare.
Sì, grazie.
Allora, dunque, intanto c'è un dato ufficiale perché ci viene dal Pentagono che pubblica un rapporto annuale intitolato Base Structure Report, in cui ci elencano le proprietà che hanno in Italia e altri paesi alleati e anche altre proprietà, diciamo, altri edifici che hanno in concessione. Bene, basti un dato. Da questo rapporto ufficiale risulta che gli Stati Uniti hanno in totale in Italia oltre 300 edifici, con una superficie di circa 2 milioni di metri quadri, e sono sparsi in una cinquantina di siti. Ma
Incredibile.
questa è solo una parte della presenza militare statunitense in Italia, perché poi alle basi militari USA si aggiungono quelle della NATO che sono sotto comando USA. E quelle italiane l'abbiamo visto ad esempio nella guerra contro la Libia, che sono a disposizione delle forze USA-NATO. Quindi si stima che in Italia abbiamo, tra grandi e piccole strutture militari, oltre 100 di queste strutture militari. E intanto va chiarito che l'intera rete di basi militari in Italia è direttamente o indirettamente agli ordini del Pentagono, in quanto rientra nella cosiddetta area di responsabilità dello United States European Command, cioè sarebbe il comando europeo degli Stati Uniti, con a capo un generale statunitense che ricopre allo stesso tempo la carica di comandante supremo alleato in Europa. Cioè, questo è il concetto, no? Per cui in pratica dal 1949 ad oggi il comandante supremo alleato in Europa è sempre un generale statunitense, esattamente quello che è a capo del comando europeo degli Stati Uniti. Ora, l'area di responsabilità, ma sarebbe meglio chiamarla area di irresponsabilità del comando USA in Europa, che è uno dei sei comandi combattenti unificati con cui praticamente gli USA ricoprono il globo, comprende l'intera regione europea e tutta la Russia, compresa la parte asiatica, più alcuni paesi dell'Asia occidentale e centrale. Nella base aerea di Aviano, se vogliamo parlare delle principali basi, no?
Sì.
In provincia di Pordenone, schierata la squadriglia USA di cacciabombardieri F-16, che è pronta all'attacco con un numero imprecisato di bombe nucleari B-61, si stima una cinquantina, però si stima perché nessuno può saperlo. Poi a Ghedi, a Brescia, è schierato il sesto stormo dell'aeronautica italiana. Per ora ha cacciabombardieri Tornado, ma sta per ricevere gli F-35. Ed è pronto questo sesto stormo all'attacco sotto comando USA con circa 20 bombe nucleari, per ora del, chiamiamo, vecchio tipo B-61. quindi i piloti italiani vengono addestrati all'attacco nucleare.
Ecco,
Cosa lo
infatti.
sappiamo, per esempio? Sì, perché la Federazione di Scienziati Americani, ad esempio, dimostra che la presenza Gedi del 704, si chiama squadrone di supporto munizionamento, e dimostra che lì ci sono armi nucleari, perché questa unità statunitense è dislocata proprio con la responsabilità dello stoccaggio e del controllo delle armi nucleari statunitensi in appoggio alla NATO. Ecco la prova, diciamo, indiretta. Poi, un momento, alle armi nucleari USA dislocate sul territorio, appunto, ripeto, il cui numero è segreto, si aggiungono quelle a bordo di unità della Sesta Flotta, la cui base principale è a Gaeta, in Lazio. Ora, la Sesta Flotta dipende dal comando delle forze navali USA in Europa, il cui quartier generale dov'è? È a Napoli, capo di China.
Per cui
Elencando rapidamente, sì, scusa,
è
dimmi.
veramente,
Una
dico, una geografia piuttosto
piuttosto
inquietante quella che
inquietante
ci stai
che sta
delineando.
delineando. Io ora sto correndo perché appunto sennò ci vorrebbero ore.
Esatto, no, allora, dovevi
Abbi
concludere proprio con le basi principali? Ecco,
sì, vorrei concludere con le
certo.
basi. Intanto elenco, a Vicenza, a base la 173ª Brigata aviotrasportata dell'esercito russo, che è praticamente l'unica unità di rapido intervento del comando europeo, ma è anche a disposizione del comando Africa e del comando centrale, cioè il comando del Medio Oriente. E quindi, per esempio, forze della 173ª Brigata sono impegnate dall'Afghanistan all'Iraq, ovunque. E questa è una, ecco, cosa che bisogna tenere molto molto presente, cioè le basi in Italia non sono semplicemente qui per un uso, come dire, nell'area limitrofa mediterranea, ma spaziano in un'area vastissima. Per esempio, nell'area Pisa di Livorno c'è Ken Darby, che ufficialmente è il più grande arsenale USA fuori dalla madrepatria, che serve con un'enorme, quindi, disponibilità di armamenti per le forze terrestri e aeree, rifornisce in continuazione le forze che sono in Medio Oriente e oltre. Poi, scendendo più a sud, troviamo a Lago Patria, a sede il comando della Forza Congiunta Alleata, il JFC Naples. Ora, anche qui si rientra nella catena di comando USA, in quanto il JFC Naples è un comando NATO, no? Alleato, ma è sempre diretto da un ammiraglio USA, che praticamente comanda allo stesso tempo le forze navali USA in Europa, e poi le forze navali USA per l'Africa, quindi c'ha tre cappelli di comando, per capire. Poi a Lago Patria, anche in funzione, e questo dal 2017, il cosiddetto hub di direzione strategica NATO per il Sud, che è praticamente un centro di intelligence, ossia, diciamolo in termini semplici, di spionaggio, che lavora soprattutto verso il Medio Oriente, in Nord Africa, ma anche verso l'Africa subsahariana. Poi andiamo ancora più a sud, in Sicilia, penso sia nota a chi ci ascolta, c'è Sigonella,
Direi.
cioè la stazione aeronavale USA, con un personale di circa 7.000 militari e civili, che è la maggiore base navale aerea USA e NATO nella regione mediterranea, ed ha aerei USA di tutti i tipi, anche NATO, i droni e così via. E le loro cosiddette missioni spaziano in un'area che va dal Medio Oriente, l'Africa, l'Ucraina orientale, cioè il Donbass, il Mar Nero e altre zone. E poi penso anche questo sia noto, ma è bene ricordarlo, che a Niscemi c'è il MUOS. Il MUOS è un sistema di comunicazioni satellitari militari ad altissima frequenza composto da quattro satelliti e quattro stazioni terrestri, mondiale, no? Allora, due di queste stazioni sono in territorio statunitense, una in Australia e una in Sicilia, e serve praticamente al collegamento con sistemi avanzatissimi di tutte le forze statunitensi nel mondo, dovunque sia. E poi va bene, ricordiamo Sardegna con i poligoni per l'addestramento di tutte le forze, non solo italiane, ma NATO, e abbiamo un quadro di una situazione che è incredibile. Cioè, noi siamo una piattaforma di lancio di operazioni militari sulle quali però non abbiamo giurisdizione.
Incredibile,
Incredibile.
incredibile. Purtroppo noto, almeno a noi attivisti, molto, molto
Purtroppo
ben noto, ma il tuo lavoro è sempre preziosissimo perché tu sei in grado di fornire veramente ogni minimo particolare, per cui grazie ancora, carissimo Manlio. Intanto ti volevo ricordare, la parte finale della, domanda che ti avevo posto, anche se puoi fare, riferimenti in termini di costi ed impatto ambientale, ma brevemente.
i costi anche qui, l'impatto ambientale è sicuramente molto forte, perché i mezzi militari non devono essere anti-inquinamento, devono erogare la massima potenza possibile. Quindi, se è noto, per esempio, gli aerei civili inquinano, polveri sottili ed altro, immaginiamo gli aerei militari e gli altri mezzi. Però qui siamo in un campo molto molto segreto. Ci sono stati in passato alcuni dati, per esempio relativi a Ken Darby, cioè il grande arsenale in Toscana, ma poi le tracce sono sparite, perché dovrebbero essere le autorità italiane che monitorano l'inquinamento. Quindi comunque esiste. Per quello che riguarda i costi, noi abbiamo costi diretti e indiretti. Non solo contribuiamo in un ordine di spesa che però è, gli ultimi dati reperibili sono molto vecchi, in un ordine di spesa notevole alle spese generali NATO e quindi alle spese anche delle basi, direttamente delle basi USA in Italia. Ma essendo dentro questo meccanismo, essendo dentro questa macchina di guerra, abbiamo una spesa che sta lievitando. Noi abbiamo una spesa che è quantificabile in una media giornaliera in 70 milioni di euro al giorno. Ma che ora, con stanziamenti anche ultimi che hanno fatto di altri 7-8 miliardi di euro annui, sta andando verso i 75-80 milioni di euro al giorno, ma non siamo ancora dentro il range che gli USA e la NATO vogliono. Cioè, noi dobbiamo arrivare a circa 100 milioni di euro al giorno. Bene, voglio fare un riferimento, non so. In base a questa cifra, che magari quando si dice milioni, milioni, vabbè, gira un po' la testa, però un semplice calcolo: è stato detto che di fronte all'emergenza coronavirus ci sarà uno sforzo straordinario di 7,5 miliardi di euro. Ora, se si fa il calcolo in rapporto alla spesa militare italiana, vuol dire una spesa militare di poco più di 3 mesi. Cioè, quello che l'Italia spende in poco più di 3 mesi viene concentrato su questa emergenza, ma non certo diciamo ricavando questo denaro da tagli alla spesa militare. Tutt'altro, questo denaro verrà ricavato da tagli ulteriori alle spese sociali, e quindi poi ci ritroviamo a pagarle anche noi questi 7,5 miliardi. Nessuno tocca la spesa militare. Se guardate bene anche non so, nei vari talk show televisivi, ma se guardate bene anche in Parlamento è un praticamente argomento tabù.
Assolutamente sì. Senti, direi di passare direttamente anche ad una domanda, insomma, che va nel cuore, insomma, del motivo per cui abbiamo deciso di fare questa intervista. Da uno sguardo generale sulle operazioni militari targate USA, solo negli ultimi decenni, dal 2001 in poi, gli americani hanno voluto difendere, tra virgolette, ovviamente, il popolo afghano, quello iracheno, quello libico, quello siriano, da regimi a detta loro troppo oppressivi, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti quelli perlomeno che vogliono vedere, diciamo. Ora vogliono difendere anche noi. 20.000 soldati direttamente dagli USA, oltre a quelli già di stanza in Europa, condurranno un'esercitazione colossale su suolo europeo, appunto, che costituisce, come lo definiscono loro stessi, il più grande spiegamento di truppe USA in Europa dai tempi della Guerra Fredda. L'obiettivo non ufficialmente dichiarato dell'operazione Defender Europe 20 è forse quello di difendere l'Europa dalla Russia? Come mai? Negli ultimi decenni è la Russia che si è estesa verso ovest o forse la NATO che si è estesa verso est, Manlio?
Allora, intanto tu hai fatto una premessa, se entriamo in questa premessa, si va un po' troppo in là, cioè le guerre che del dopoguerra fredda, perché con la fine della guerra fredda si sperava alla fine del confronto, no? Tra le due superpotenze, bene, si entra in un'era di pace. Tutt'altro, il dopoguerra fredda è stata aperta dalla prima guerra del Golfo, ricordiamo, e poi la sequenza di guerre e le ragioni poi di queste guerre. Basti pensare che la seconda guerra contro l'Iraq del 2003 fu motivata da Colin Powell, allora segretario di Stato USA, al Consiglio di sicurezza dell'ONU
Che teneva la
con
fialetta di
l'argomento,
Andrace.
anzi aveva un PowerPoint con le immagini delle armi di distruzione di massa dell'Iraq. Poi lo stesso Colin Powell, anni dopo, ha dovuto ammettere che le informazioni erano false perché gliele avevano girati diciamo, portavoce del Pentagono, della CIA, non so, comunque che non corrispondevano al vero. Intanto però la guerra era avvenuta e l'occupazione dell'Iraq era avvenuta. Lo stesso
Ed
la
è
ragione
tuttora in atto, anche se.
di occupare l'Afghanistan, ma insomma, se si crede alle favole dei bambini, cioè per scovare Osama Bin Laden, già uno dei principali alleati statunitensi della CIA quando combattevano, mandavano i mujahideen addestrati in Pakistan a combattere in Afghanistan contro le truppe sovietiche di allora cadute, questa è una frase di Brzezinski, nella trappola afghana, quindi ci finirono nella trappola afghana. Bene, poi diventa il nemico numero uno Bin Laden e poi nel 2001, dopo l'attacco alle Torri Gemelle, si va in Afghanistan perché bisognava scovare Bin Laden nelle caverne afghane e contemporaneamente andare a liberare un popolo oppresso dai talebani, emancipare le donne, toglierle il burqa, eccetera. Si è visto il bel risultato.
Eh già.
Ora però andiamo alla domanda centrale che tu stai facendo. Allora, in questo momento, cosa sta avvenendo? Allora, voglio ricostruire sull'attualità, se sei d'accordo. Cioè, che
Assolutamente.
si è svolta il 4-5 marzo a Zagabria una riunione straordinaria dei ministri della difesa dei 27 paesi dell'Unione Europea. Dico 27 perché il Regno Unito è uscito, no? Però dall'Unione Europea, ma ricordo rimane nella NATO. Comunque i 27. Ora, il primo dato, ecco, che ricordo a chi ascolta è che di questi 27 paesi dell'Unione Europea, 22 fanno parte della NATO. Cioè, quindi, e alla riunione dei ministri della difesa dell'Unione Europea c'era proprio il segretario generale della NATO Stoltenberg. Quindi allora, cosa vuol dire? Che quella di Zagabria, e come altre, non sono riunioni dell'Unione Europea, sono riunioni di paesi dell'Unione Europea che sono praticamente però dentro il meccanismo della NATO. E questa è la prima informazione. La seconda riguarda il tema dell'incontro. Hanno parlato di mobilità, di mobilità. Ora, appunto, uno si aspetterebbe che in questo periodo in cui tutto è bloccato, il turismo è crollato, eccetera, va bene, si parlasse di mobilità generale. No, hanno parlato di mobilità militare, militare. E cioè, e qui si arriva alla grande esercitazione Defender Europe 20. Il segretario generale della NATO, appunto Stoltenberg, l'ha definita il più grande spiegamento di forze USA in Europa dalla fine della guerra fredda. Penso chi ascolta già i dati, ma insomma li voglio rapidamente ricordare. Stanno arrivando in Europa, e questi sono i dati ufficiali, 20.000 soldati USA, che insieme ad altri 10.000 che sono già in Europa e poi a 7.000 di alleati NATO, tra cui ovviamente l'Italia, riporto la frase ufficiale del US Army Europe, dell'esercito USA in Europa, si spargeranno attraverso la regione europea. Portano con sé 33.000 pezzi di equipaggiamento militare. Cosa vuol dire? Dagli armamenti leggeri, personali, fino ai carri armati pesanti, Abrams. Ora, è proprio qui che emerge il problema. E il problema è stato evidenziato non dai ministri della difesa, ma in un rapporto del febbraio 2020 del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo ha un ufficio di ricerca che ha fatto uno studio e praticamente ne emerge quanto segue, che dagli anni 90 le infrastrutture europee sono state sviluppate puramente a scopi civili. Però, sto citando, la mobilità militare è
Scusa se ti interrompo,
ritornata,
credo che si sia
almeno
sentito male.
male,
Quindi puramente dagli anni 90 a scopi civili. Vai
sì.
avanti, grazie.
Però la mobilità militare è ritornata ad essere, sto citando, una questione chiave per la NATO. Poiché la NATO, attenzione, manca degli strumenti per migliorare la mobilità militare in Europa, l'Unione Europea, che ha gli strumenti legislativi e finanziari per farlo, svolge un ruolo indispensabile. Allora, di cosa si tratta? Il piano d'azione, che è stato poi tra l'altro varato nel 2018 dalla Commissione europea, ma di fatto rispondente ai requisiti dati dal Pentagono e dalla NATO, prevede di modificare le infrastrutture non adatte al peso e alle dimensioni dei mezzi militari. Ad esempio, se un ponte non può reggere il peso di una colonna di carri armati, che si fa? Si deve rafforzare o ricostruire. Ora, la domanda è chi paga, no? Si arriva alla domanda, chi paga
Esatto.
queste modifiche alla rete a decine di migliaia di chilometri di autostrade, a viadotti, a ponti, a tunnel, perché se io metto un cannone semovente, arriva al tunnel e troppo alto non ci passa, allora devo sopraelevare il tunnel. Ebbene, tutte queste modifiche, che sono inutili per usi civili, evidente, comportano forti spese a carico di chi? Nostro, cioè dei paesi membri. E ci sarebbe, dicono, c'è un possibile, virgolette, possibile contributo finanziario dell'Unione Europea. In che modo? L'Unione Europea ha praticamente accantonato una piccola somma per la mobilità militare, intendendo la mobilità militare USA NATO in Europa. La piccola somma per ora corrisponde a circa 30 miliardi di euro, che ricordo è denaro pubblico proveniente dalle nostre tasche. Non è che
Già.
li tira fuori 30 miliardi la commissione, anzi hanno stipendi d'oro loro. No, vengono tirati fuori dalle nostre tasche in un momento drammatico in cui, inutile fare retorica, ma mi sembra chiara la situazione, soprattutto tutto il tessuto delle piccole e medie imprese è in crisi nera, molti rischiano la chiusura con le misure straordinarie di prevenzione per il
Non solo, gli
coronavirus.
ospedali sono praticamente al collasso,
È
tanto che si
chiaro
deve
che
scegliere
e
chi ha un'aspettativa di
quindi
vita ma maggiore.
immaginiamo la situazione. E quindi l'Unione Europea, invece di destinare questi 30 miliardi a una vera emergenza, che è questa, li destina al potenziamento della mobilità militare. Non solo, ma il piano prevede di creare quella che lo US Army Europe, tramite il suo comandante, ha definito nella sua richiesta un'area Schengen militare. Guardate, non è una battuta, l'hanno chiamata area Schengen militare. Cosa vuol dire? Che loro chiedono il passaggio di persone, no, chiedono il passaggio di forze militari, cioè uomini e mezzi, da un confine all'altro senza sottostare alle procedure doganali e ai regolamenti dei singoli stati. Perché se si presenta una notte una colonna di carri armati, che ne so, al confine fra uno stato e l'altro, i doganieri dovranno chiedere documenti, eccetera. Ecco, dato che questo rallenta il movimento delle truppe, si stabilisce che quando arrivano con praticamente il pass, USA o NATO o ambedue, passano senza controllo e che quello che portano dietro, per esempio esplosivi, passa, l'hanno detto, con una legislazione tipo quella del bagaglio diplomatico, cioè se arriva un membro del personale diplomatico di qualunque paese in Italia, quando arriva in aeroporto non viene controllato perché appunto lui ha facoltà di portare con sé una valigia dei contenuti su cui lo Stato non ha giurisdizione. Questo è il concetto. Allora, lo US Army Europe ha chiesto di avere praticamente un bagaglio diplomatico, non per portare in giro semplici documenti, per portare in giro, non so, esplosivi o altro che ne so quale, ma certo cose direi pericolose. E quindi abbiamo questa situazione. E l'ultima parte della tua domanda è questa: perché vengono a fare la grande esercitazione? Ci hanno detto per difendere l'Europa da qualsiasi, sto citando, potenziale minaccia. Ecco, allora non dicono altro. Ora è chiaro che la potenziale minaccia è la Russia, cioè è la minaccia russa. Una Russia che cercano di farci credere che è lì che sta guardando minacciosamente le tre piccole repubbliche baltiche perché le vuole mangiare in un boccone, no? L'orso russo. Ma è ridicolo. Prima di tutto, se si arrivasse a un confronto di questo tipo, se i carri armati russi entrassero nelle repubbliche baltiche, per poi arrivare magari in Valle Padana, non saremmo a uno scontro tra carri armati USA, NATO da un lato e carri armati russi dall'altro, ma penso sia chiaro, si arriverebbe a uno scontro tra forze nucleari da una parte e dall'altra, saremmo alla terza guerra mondiale nucleare. Cioè, lo scenario è assolutamente fantasioso. Allora uno dice, ma a cosa serve questo enorme spreco di risorse? Perché immaginate che praticamente muovere una forza di questo tipo vuol dire spendere cifre enormi anche in termini, direi, in termini proprio di consumi. Per esempio, un carro armato del tipo di questi Abrams o Leopard tedesco o anche italiani e altro, che pesa, perché hanno le corazze in uranio impoverito e quindi pesa perlomeno una settantina di tonnellate, ha un consumo enorme, ha un consumo enorme, quindi un inquinamento enorme, perché appunto la sua funzione è quella di erogare la massima potenza al mezzo, non certo quello di risparmiare l'ambiente. Quindi, e questa è una conseguenza. L'altra conseguenza mi sembra chiaro: cosa si spende? Cosa si spende in un'esercitazione di questo tipo, proprio in questo momento? Allora, qual è l'utile che chiaramente chi viene in Europa a fare questa esercitazione ne vuole ricavare? Di accrescere l'attenzione il fronteggiamento della, chiamiamola, nuova guerra fredda, cioè che l'Unione Europea, e comunque l'Europa occidentale, chiamiamola in generale, e la Russia non abbiano possibilità di potersi legare con scambi commerciali, culturali ed altro, perché sono visti male a Washington, contrari ai loro interessi, e si arrivi a un confronto più acuto, perché è chiaro, la Russia ha già protestato che queste esercitazioni che arrivano ai suoi confini orientali. È evidente che questa è la reazione, ed è quello che si cerca, è quello che si cerca. Ecco che noi però siamo nella stessa situazione, siamo lì in mezzo.
Ecco qua. E, guarda, ti ringrazio molto anche perché hai anticipato un po' degli argomenti che avevo in mente di chiederti. Quindi abbiamo capito, ricapitolando, che le intenzioni dichiarate, insomma, di questa esercitazione, questa enorme esercitazione, la più grande dalla fine della guerra fredda in Europa, Defender Europe 20, avrà come scopo, appunto, dichiarato quello di collaudare tutte le vie, i trasporti, quindi la viabilità, per così dire, appunto dei mezzi pesanti, dei mezzi militari americani in Europa, quindi in tutta Europa. Abbiamo anche capito che le spese che ci saranno da sostenere saranno prevalentemente sostenute dai cittadini europei, quindi da noi. E però volevo venire a quest'altra domanda che un po' hai anticipato. Il generale Todd Walters, comandante del Comando Europeo degli Stati Uniti, che prima hai citato, nonché comandante supremo alleato in Europa all'interno della NATO, in una recente audizione, non so se hai fatto anche tu, hai avuto modo di ascoltarla o di vederla.
No, l'ho vista, l'ho vista.
Ecco, in una recente audizione al Senato americano ha detto testualmente di essere un fan dell'uso delle armi nucleari, in particolar modo come deterrente contro la Russia. Quindi è caduto anche un po' questo, diciamo, segreto di Pulcinella. Non dovrebbe essere un'affermazione molto preoccupante per noi italiani? Se sì, per quali ragioni?
A quanto vi ricordo il generale risponde, appunto, il comandante supremo alleato in Europa, ecco, ricordiamo la sua carica, ha risposto a una domanda, perché è una audizione in Senato questa, e rispondendo a quella domanda, me la voglio poi riascoltare, ma ricordo bene che lui, ha detto qualcosa che è più ancora grave. Quando gli hanno domandato appunto qual è l'uso di conservare armi nucleari, anzi rinnovarle, sostituirle con armi più avanzate in Europa, lui ha risposto per tenere sotto pressione il nemico. Questo ha detto, tenere sotto pressione il nemico. Non ha detto logicamente per usarle, però tenerlo sotto pressione. Allora, questo è il quadro. Allora, qual è? Intanto, le B-61, ricordo, sono bombe nucleari, come dire, di vecchio tipo, caduta gravitazionale, cioè l'aereo per sganciare la bomba deve andare sull'obiettivo. Ora vengono sostituite, c'è qualche ritardo, ma stanno avanzando, probabilmente dal 2021 sono quasi pronte le nuove bombe B6112. Non è un cambio di sigla tra un'arma e un'altra, è un nuovo tipo di arma. Allora, se la prima bomba, la vecchia, cade verticalmente, questa viene lanciata a distanza dall'obiettivo e si dirige sull'obiettivo. Quindi questo è un altro punto. La prima esplode in aria, la classica, chiamiamo bomba nucleare, con una potenza però molto superiore a quelle di Hiroshima e Nagasaki, per intenderci. Questa invece ha un'altra capacità, oltre quella, come dire, di esplodere anche in aria, ha la capacità di penetrare nel terreno per esplodere in profondità. Quindi, per quale ragione? Perché in un attacco nucleare gli obiettivi primari da colpire sono i centri di comando, i bunker in cui sono, diciamo, i centri di trasmissione del paese nemico, e quindi se si riesce a colpire questi centri, come dire, si decapita il paese nemico. Quindi queste sono le armi. Per di più hanno, diciamo, la variante che bombe attuali di quattro tipi vengono praticamente a essere riunite in un'unica bomba che però al momento dell'uso può essere adibita all'uno o all'altro impiego. Cioè, sono le meraviglie della tecnica, diciamo, no? Cioè, voglio colpire una città, userò la potenza massima della bomba. Voglio limitarmi a colpire un singolo obiettivo, userò sempre la stessa bomba, ma con una potenza esplosiva minore. Ecco, questa è la B6112. Ora però si è aperto un capitolo ancora più inquietante. E cioè, come penso sappiate, il trattato sulle forze nucleari intermedie, per ricordare quello che fu stipulato nel 1987 da Gorbaciov e Reagan e che permise di togliere appunto, i missili nucleari a raggio intermedio schierati in Europa occidentale e dall'altra parte anche quelli che l'Unione Sovietica aveva schierato sul proprio territorio, e fra i primi, ricordo, c'erano i missili nucleari cruise schierati a Comiso in Sicilia. Bene, questo trattato è stato affossato, un'operazione che è partita non dall'amministrazione Trump, ma dall'amministrazione Obama, perché hanno cominciato ad accusare la Russia di violare il trattato. La Russia ha detto: venite a vedere, facciamo le verifiche. Quelli hanno continuato a dire: violate il trattato, la NATO ha dato per buona questa affermazione, l'Unione Europea idem. A un certo punto Trump ha detto: basta, fine, sospendiamo il trattato, e poi ha praticamente stracciato il trattato. A questo punto le due parti, cioè gli Stati Uniti, però ricordiamo dall'altra parte c'è anche la Russia, possono e stanno, non possono, a questo punto direi stanno, sviluppando di nuovo armi nucleari, intendo missili nucleari a raggio intermedio. Cos'è il raggio intermedio? È il raggio che, per esempio, parte da 500 km per arrivare fino a 5.000. Oltre ci sono i missili intercontinentali. Allora, facciamo un esempio. Un tiratore scelto ha un fucile di precisione ed è a 1 km da un obiettivo. Allora, con questo fucile di precisione può centrare una persona a 1 km di distanza. Questo è il dato comune, noto. Lo possono fare i cecchini, gli snipers. Se lo stesso tiratore ha in mano una pistola a 1 km di distanza, non può fare nulla perché la gittata della pistola non raggiunge questo nemico a distanza di 1 chilometro. Ma se lo stesso tiratore con la pistola, non col fucile, viene avvicinato, non so, a 10 metri, bene, è in grado di centrare l'obiettivo con un colpo di pistola che ha lo stesso effetto del proiettile del fucile a 1 chilometro di distanza. Ecco i missili a raggio intermedio. Se io avvicino questi missili all'obiettivo, ottengo lo stesso effetto dei missili che lancio dal mio territorio, non so, a 10.000 km di distanza. Allora, l'altro pericolo enorme è che, essendo questi missili ravvicinati all'obiettivo, è chiaro che impiegano molto meno tempo ad arrivare sull'obiettivo. Mentre un missile intercontinentale mette mezz'ora per andare dagli Stati Uniti alla Russia, o viceversa dalla Russia agli Stati Uniti, lasciando teoricamente, si pensa però non più di 10 minuti, 15 minuti, alle massime autorità, intendo ai presidenti, alle massime autorità militari dei due paesi, di decidere che fare e dopo aver verificato se l'attacco sia reale o no, i missili a raggio intermedio, soprattutto i missili balistici a raggio intermedio, non lasciano tempo perché in pochi minuti, 3, 4, 5 minuti, colpiscono l'obiettivo. Se rovesciassimo lo scenario, ci potremmo immaginare se la Russia schierasse propri missili a raggio intermedio in Messico. E cosa farebbero gli Stati Uniti? Che aprirono la crisi di Cuba e si arrivò quasi alla guerra nucleare, se vi ricordate, all'epoca di Kennedy, perché l'Unione Sovietica stava fornendo a Cuba dei missili proprio a raggio intermedio, che invece poi non mise, fecero un accordo. Ebbene, in questo caso, questa è la situazione. Allora, di nuovo l'Italia si trova ad essere, ma questo è chiaro, nessuno lo dice, ma si trova ad essere base ideale, come dire, dello schieramento di missili come erano quelli Cruise a Comiso. Possono essere missili da crociera, possono essere missili balistici, comunque siamo candidati, come dire, anche a questo. Questa è la durissima realtà. E allora, già violiamo il trattato di non proliferazione perché il trattato di non proliferazione all'articolo 2 ci proibisce di avere armi nucleari sul nostro territorio. Già questo.
Esatto.
Poi, già facciamo parte della NATO. E in quanto tale, per ordini superiori, respingiamo qualunque possibilità di firma del Trattato ONU sulla proibizione delle armi nucleari. Quindi questa è una battaglia, direi, decisiva, ma ahimè, condotta da gruppi di volenterosi, diciamo, del pacifismo, ma assolutamente assente a livello dei partiti che siedono oggi in Parlamento, e dico tutti, no? Non sto alludendo a un partito particolare, no, tutti. Questo
Ecco.
argomento, è l'altro argomento insieme alla spesa militare che dicevo prima, tabù, non se ne parla, non se ne parla. Immaginate poi ora con l'emergenza coronavirus, ma che andiamo a sollevare la questione delle armi nucleari? Eppure questi piani stanno procedendo, tra poco arriveranno armi nucleari in nuove, perlomeno hanno già modificato le basi di Aviano e di Ghedi proprio per accoglierle, ma poi non abbiamo nessun controllo, potrebbero metterle dovunque, dovunque, noi non abbiamo nessun controllo, ripeto. E poi possono arrivare anche i missili nucleari. Allora, risultato, noi facciamo da prima linea, e ovvero da bersaglio ai missili russi. Ci piace questa situazione? Non lo so. Siamo tanto spaventati dal coronavirus, ma anche giustamente direi, ma da una situazione di questo tipo no. Per quale ragione?
Ecco
Perché
qua.
non c'è informazione, non c'è informazione. Quando vai a raccontare una cosa così in giro, ti guardano anche un pochino stupiti, ho notato.
Sì.
E quando gli dimostri i documenti alla mano che esiste, scattano in genere anche meccanismi, come dire, psicologici di rimozione. Ma com'è possibile che si arrivi a un uso di queste armi, ma come può esistere qualcuno talmente pazzo per farlo? Boh, se ci vogliamo affidare a questa ipotesi, dormiamo sonni tranquilli. Io personalmente non li dormo, insomma.
Eh già, nemmeno io. Allora, guarda, Maglio, ti ringrazio molto perché hai veramente coperto la gran parte dei temi che volevo coprire. Vorrei giusto chiudere con questo e poi tutt'al più ritornare eventualmente anche sulla domanda a cui stavi rispondendo adesso, perché ormai abbiamo superato i 45 minuti. Chiudo con questa domanda. Sergei Lavrov, ministro degli esteri russi, ha recentemente dichiarato: raccomandiamo alla NATO di pensare alle conseguenze delle sue azioni aggressive che aumentano solo la tensione internazionale, informando inoltre del fatto che la Russia non se ne starà a guardare con le mani in mano mentre queste operazioni, appunto, Defender Europe 20 avverranno anche a pochi chilometri dai suoi confini, come accennavi prima tu. In che modo possiamo far sentire le voci dei cittadini europei che si oppongono allo svolgimento di queste esercitazioni militari, Manlio, per tentare di impedire che abbia luogo una possibile escalation, così come ci avverte il ministro degli esteri russo?
Beh, direi che la base fondamentale è far conoscere la situazione. Perché? Per quale ragione? Perché oggi ancora di più, in questo momento, la gente è in casa, le famiglie, le persone sono in casa, confinate, no? Hanno però una finestra, no? Per guardare al mondo. Qual è? È lo schermo televisivo, no? E quale realtà ci appare? Beh, inutile dirlo, penso a chi ascolta, insomma, una realtà in gran parte virtuale, una realtà da fantascienza tipo Matrix, no? Cioè, qualcosa che non esiste, oppure in cui metti la lente di ingrandimento su un problema che esiste e lo ingigantisci, ma fai sparire l'altro, quello che esiste veramente, quello più pericoloso. Quindi allora la battaglia per l'informazione, io penso, è fondamentale. È fondamentale. Questa è sicuramente la prima obiettivo che noi ci dobbiamo porre. E poi ogni tipo di pressione, di voce che si levi nelle tutte le forme possibili, ma non solo, anche se ogni cosa. Dico è meritevole, ma non è semplicemente di farsi vedere con dei cartelli in una strada e poi in genere non siamo nemmeno tanti, in genere, in una strada, in una piazza, ma quello nei luoghi dove ognuno opera, cioè nel proprio ambito di lavoro, di studio, di poter essere un attivo combattente. Senso positivo su questo fronte. Cioè dobbiamo, parlando con la gente tutti i giorni, fargli presente, cercare di dire: guarda, vatti a vedere questo documentario, questo sito. Cioè, c'è l'informazione, c'è, ma c'è un'informazione che non viene non da dei complottisti. E quello di cui abbiamo parlato finora è tutto ufficiale, è scritto, è nero su bianco. Allora, se uno conserva, non dico chissà quale coscienza politica o sociale, ma conserva perlomeno l'istinto di sopravvivenza, se mi permettete, gli dovrebbe scattare questo meccanismo. Purtroppo noi viviamo e riflettiamo in una società che invece ci sta togliendo perfino l'istinto di sopravvivenza. Allora, la forza di un movimento si esprime, ripeto, non tanto nei momenti in cui si fa vedere in un convegno, in una manifestazione, cose importanti da continuare, ovvio, ma nel quotidiano, direi, nel quotidiano. Perché anche se uno è solo in un posto e intorno c'è gente ignara, bene, questa persona, donna, uomo che sia, può essere un veicolo importantissimo nel trasmettere quello che stiamo dicendo. Cioè, la battaglia va condotta tutti i giorni, va condotta con urgenza, perché i tempi, ripeto, stringono. Non faccio del catastrofismo, ma vediamo l'accelerazione dei processi generali di crisi che ci portano. E poi, insomma, ricordiamoci un fatto, che il termino con un'ulteriore agghiacciante, diciamo, notizia, ma che penso, e cioè che gli scienziati atomici statunitensi hanno elevato il livello, diciamo, di allerta, di allarme. Loro hanno un orologio simbolico che indica a quanti minuti
Mezzanotte.
siamo dalla mezzanotte della guerra nucleare. Allora, la lancetta è stata portata, che era a 2 minuti a mezzanotte, è stata portata a 100 secondi a mezzanotte. Cosa vuol dire? Non è che 100 secondi. E questo è un comitato scientifico di cui fanno parte 13 premi Nobel. Cioè, no, no, non sono gli scrittori di fantascienza, no? Non sono i complottisti maniaci. Un comitato scientifico di cui fanno parte 13 premi Nobel ha portato la lancetta della pericolo della guerra nucleare a 100 secondi a mezzanotte. Se voi andate a vedere, e lo potete andare a vedere sul bollettino degli scienziati atomici, potete vedere che questo livello è addirittura più pericoloso di quello che si verificò nei momenti più acuti della guerra fredda, nei momenti in cui c'erano missili pronti a essere lanciati da parte delle due superpotenze e altre, e questo siamo a livelli ancora più critici. Ebbene che la lancetta sia stata spostata a 100 secondi dalla mezzanotte ha lasciato completamente indifferente tutta la nostra area politica e ce li metto tutti dentro, non in modo qualunquista, in modo di denuncia che questi che dovrebbero rappresentare la nostra i nostri interessi, perché o uno vota un partito, o vota un altro, o non voti, va bene, però in qualche modo uno si riconosce in qualche parte politica. Allora nessuna di queste parti politiche, ahimè, oggi ci rappresenta nel segnalare, per esempio, che il comitato scientifico e i 13 premi Nobel ci hanno spostato la lancetta a 100 secondi a mezzanotte e noi facciamo parte dell'ingranaggio di questo infernale orologio, e qui e potremmo fare qualcosa per fermare quella lancetta esigendo semplicemente l'osservanza del trattato di non proliferazione, chiedendo agli Stati Uniti d'America di riportarsi a casa le loro armi e firmando il trattato ONU sulla proibizione delle armi nucleari. Questo lo dobbiamo battere tutti i giorni in ogni luogo in cui noi siamo presenti.
Ecco, sai
Ecco,
bene, Maglio, io ti ringrazio tantissimo perché sai bene che noi giornalisti di presenza e attivisti di presenza abbiamo fondato un gruppo, una rete proprio per questo, si chiama Di Media Attivisti e questo è il nostro scopo, è proprio quello di fare attivismo tutti i giorni su questi temi. E, quindi abbiamo rilanciato tante volte i tuoi preziosissimi articoli. In questi giorni uscirà anche questo articolo, grazie all'intervista che mi hai appena rilasciato e cercheremo anche e stiamo già lavorando ad una petizione proprio per riuscire ad ottenere quello che hai appena chiesto, se non altro esigere proprio il rispetto delle leggi già esistenti, no? E, per cui ti ringrazio tantissimo per il tuo, come al solito, preziosissimo aiuto nel delineare il quadro tragico purtroppo di questi giorni, di questi ultimi mesi. E mi auguro che insomma, ci sia in qualche modo anche ancora il tempo per raddrizzare il tiro. Allora, grazie ancora.
Grazie a voi soprattutto, grazie a voi.
Grazie Manlio Dinucci. Buona serata.